E benvenuti al secondo capitolo di The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli e introduco immediatamente la redazione a partire da Michele Pelacci, che altrimenti si lamenta di essere sempre l'ultimo. Ciao Pel.
Ciao a tutti, il primo sarà Michael Fulz quest'anno.
Proseguiamo con Alessandro Zullo, ciao Ale.
Buonasera, buonasera.
Leonardo Flori, ciao Leo.
Una bella per tutti.
Un bentornato a Jacopo Gramegna.
Ciao a tutti, una precisazione, non sono calabrese come è stato ipotizzato da qualcuno nella prima puntata e vorrei salutare a casa.
E un benvenuto anche a Nicolo Scarpelli, ciao Nick.
Ciao a tutti.
Per chi ci ascolta la prima volta, siamo un podcast che parla di NBA, siamo alla seconda puntata di preview stagionale, stagione regolare che inizia nella notte tra martedì e mercoledì. Quindi domani, per noi che stiamo registrando di lunedì sera, e sarà una puntata un po' più lunga del solito, ovvero ci aggireremo intorno ai 90 minuti. Prima di iniziare, un momentino di autopromozione delle nostre pagine social. Ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram, chiocciolina The Next Chapter, no, Next Chapter Pod, social media manager, aiutatemi.
Sì, direttore.
Almeno i nomi dei social studio, se li farò.
Gli account li gestite voi, ragazzi. Allora, Facebook, Twitter, Instagram, potete ascoltarci su Spreaker, iTunes, Spotify, condivideteci, followateci, scuoricinateci, insomma,
stellinateci.
Offriteci da bere.
Offriteci da bere è sempre un'ottima opzione. Dicevo, iniziamo la preview della Western Conference. Settimana scorsa la Eastern Conference, chi non se l'è sentita vada a risentirsela. Preview della Western Conference. Ad ovest ci sono tantissimi temi, tantissima carne al fuoco, però direi che è impossibile non partire con i Golden State Warriors. Golden State Warriors che
hanno vinto il titolo, basta,
possiamo proseguire? No, dai, c'è almeno un grande tema della off season e della pre season, ovvero come si inserirà DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins che si è preso un annuale da 5 milioni e spicci, probabilmente sarà il suo unico anno a Golden State, ma è interessante dal punto di vista tecnico, è interessante perché introduce all'interno del sistema Warriors la possibilità di variare un pochino in post, ovvero il post fino ad ora è stato utilizzato molto dai Golden State Warriors, sono stati nella scorsa stagione regolare, leggevo prima, la terza squadra per numero di post-up giocati, ma solamente la undicesima per tiri tentati da situazioni di post, quindi la situazione di post viene utilizzata per ora, tuttora, dai Golden State Warriors per creare gioco, infatti primissimi per distacco in assist creati da situazioni di post-up. DeMarcus Cousins invece è un giocatore che utilizza tantissimo post-up, settimo nella scorsa stagione fin quando il suo tendine d'Achille è stato rotto. E segna anche tanto perché ha una produzione di quasi 0,90-0,88 punti per possesso. Ringrazio Ale per le statistiche.
Di niente.
Inoltre introduce un rimbalzista, una presenza fisica di un livello che i Warriors non hanno mai avuto. Quindi più che aumentare il distacco verso altre squadre, aumenta le possibilità di Kerr di schierare e giocare in maniera differente.
Intanto ce ne aveva poche, no?
Ce ne aveva poche, quindi un'altra gli serviva. Dal punto di vista caratteriale, Cousins si inserisce all'interno di uno spogliatoio che è tutt'altro che sereno, o almeno così sembra, è sembrato almeno durante la stagione regolare. Qualcosa deve essere successo, magari spunterà fuori poi.
Sì, così ha detto anche David West in tante interviste.
Esatto, è una situazione non per nulla serena, però non perfetta. E una testa come Cousins potrebbe non adattarsi al meglio a una cultura di squadra del genere, soprattutto perché lui sa che loro non hanno bisogno di lui sostanzialmente per vincere, e chissà come prenderà il fatto che magari verrà panchinato da Looney, o è solo una mia idea?
Beh, non è proprio
ogni
così
tanto
facile.
Beh, no,
panchinare,
ok, dipende uno come rientra.
Beh, dipende da come rientra, perché è un infortunio gravosissimo dal punto di vista proprio della produttività fisica. I giocatori che hanno quel tipo di infortunio rientrano con la metà delle possibilità di far bene quanto facevano prima, rendono la metà di prima, ed è un dato
se sono lunghi.
E soprattutto se sono lunghi con quel peso lì pesante che ha Cousins che si porta dietro. Looney sta lievitando comunque nelle considerazioni di Kerr, e mi pare evidente perché gli ultimi finals l'hanno detto. Looney e McGee si sono divisi i ruoli in certe partite e sono stati fondamentali perché facevano il vuoto come rollanti a centro aria. Importante, ma DeMarcus Cousins ha uno status un po' diverso, secondo me.
Anche se il centro titolare alla prima dovrebbe essere Damian Jones, tra l'altro.
Sì, la pre-season ho detto anche questo, ha detto che Damian Jones potrebbe giocare.
L'ha scritto Anthony Slater, mi sembra.
E allora la prima partita di regular season ci dirà di come Steven Adams farà 35 punti e 22 rimbalzi, vi devo dire.
Leonardo carico pallettoni. Ultima cosa sui Warriors, a mio parere sarà l'ultimo anno di Kevin Durant nella baia. Al netto di tutto, però, rimangono i netti favoriti con grandissimo distacco.
Purtroppo sì. Ma c'è poco da dire al riguardo, cioè sono chiaramente i più forti, e poi ogni anno, anche quando perdono pezzi importanti della rotazione, trovano comunque il free agent che prende il minimo salariale, penso quest'anno a Jarebko, che comunque è un giocatore che in quel sistema schifo non fa, anzi, molto importante, molto interessante, e diciamo che a lungo andare in tanti cercano di mangiare in quel piatto in cui per esempio David West ha trovato finalmente i primi due titoli della carriera quando sembrava non avere più possibilità, per dirne uno.
Beh, non è l'unico che ha pescato, i Warriors non sono gli unici che hanno pescato dei free agent, c'è anche la più grande rivale dello scorso anno che ha pescato tra i free agent, no?
Beh, ha pescato tra i free agent e non solo. Ha preso il free agent che non doveva essere free agent, cioè Carmelo. Stiamo parlando degli Houston Rockets, che sono una squadra che, non ce lo scordiamo, ha inciso nella storia del gioco in maniera fortissima lo scorso anno, perché per la prima volta una squadra ha tirato più da 3 che da 2 nel corso della regular season, e non mi pare una cosa da poco. Una squadra che tirava più da 3 che da 2 giocando quel sistema di isolamenti per Harden e Paul, e non mi pare una cosa da poco. Quest'anno ha perso un pezzo fondamentale come Ariza, che era il lockdown defender che prendeva l'esterno più importante degli avversari e che chiedeva poco in attacco, però ha ancora una volta la possibilità di tallonare molto da vicino con Golden State. Uno, perché è arrivato Melo; due, perché ragazzi, c'è poco da aggiungere. Quando Mori può muoversi come ha fatto quest'anno e come cercherà di fare, perché non è ancora finita da quello che ci arriva, c'è sempre qualcosa di buono che può arrivare per Houston. È arrivato un giocatore che può essere importante come backup di Capela, secondo me, cioè Chris, perché non lo vedo giocare da 4 quanto più da 5 tattico. È arrivato un contratto che potrà essere scambiabile come quello di Knight in cambio di un altro contratto pesante come quello di Anderson, e di un giocatore anche molto interessante ma purtroppo non spendibile subito come Melton. Insomma, Houston è quella squadra lì. Ha aggiunto un altro attaccante forte in isolamento, che è Carmelo Anthony, perché non ce lo scordiamo, Carmelo Anthony è uno dei migliori attaccanti di sempre in isolamento nella storia del gioco, e gli ultimi anni, benché disastrosi, non potranno cambiarlo. Mi dispiace Leo, mi dispiace Ale.
Tranquillo,
carità.
È una squadra che non ha paura di scommettere, quindi piuttosto, come piace ricordare al nostro caporedattore Scarpelli, scommettono su una stella piuttosto che su un giocatore di rotazione strapagato, quindi Melo piuttosto che Ariza. Hanno rinnovato Capela a una cifra ridicola per il valore di Capela nel loro sistema e nell'NBA moderna. Che altro vuoi dire a Houston? Se proveranno a giocarsela fino all'ultimo. Chiaramente devono essere sani quei due lì nel backup. Paul, che giocherà qualche minuto in meno, e Harden, che è probabilmente il più forte attaccante in isolamento nella storia del gioco. Almeno i numeri l'anno scorso hanno detto questo. Dopodiché, l'anno scorso sono andati a un infortunio di Paul dalla finale, non ce lo scordiamo, hanno perso a gara 7 e a uno, quanto hanno tirato? 0 su 25 ad un certo
0
punto.
Su 25.
27 di fila 27. Sbagliate. Ad un certo punto,
assurdo.
E sfido chiunque ad andare così vicino a vincere con un parziale di tiro del genere.
Posso?
Certo,
prego. Io voglio bombardare un pochino e dico che io adoro Morey e adoro tutto quel che hanno fatto negli ultimi anni gli Houston Rockets. A me di questa off-season, a parte aver ceduto il contrattone di Anderson e aver fatto quell'assurdissimo rinnovo a Capella, non è piaciuto niente.
Ti devi vergognare perché Michael Carter Williams è la miglior presa di sempre.
E il problema è che ho considerato nell'equazione Michael Carter Williams, e Michael Carter Williams va dalla parte degli Anthony dei Malus, dal mio punto di vista dell'off season dei Rockets.
Se metti attorno a Carter Williams quattro tiratori che aprono il campo, lui può avere senso perché difensivamente è un più, no, dal ruolo della guardia, e può orchestrare l'attacco bene. Chiaramente second unit, chiaramente Houston abbonda di guardie. Un'altra firma interessante che hanno fatto è quella di Caboclo, per tutti noi Caboclers, e attenzione a James Ennis.
Sì, ma qui stiamo parlando di una squadra che deve battere Golden State, Golden State, scusate, se fossero presi male.
Però se posso permettermi,
scusate, ancora bisogna capire se fisicamente è ancora un giocatore NBA, perché io tutte queste certezze non ce l'ho. I mezzi ce l'avrebbe, però bisogna capire se fisicamente è ancora un giocatore NBA.
Beh, no. Considera che il suo modo di interpretare la pallacanestro, cioè va molto forte al rimbalzo, non ci scordiamo che al primo anno quasi debuttava con una tripla doppia alla prima partita della sua vita, è una cosa che fa bene andare a rimbalzo. Secondo me può essere molto utile, perché non ci scordiamo l'anno scorso quanto era importante la capacità di Houston di andare a rimbalzo con tutti gli effettivi, sia gli interni che gli esterni. Hanno perso un giocatore come Mbamute, aggiungere eventualmente un esterno che va bene a rimbalzo è un'arma in più importante. E Michael Carter Williams, oltre ad essere un buon passatore se non battezzato e quindi non chiuse tutte le linee di passaggio, è un buon rimbalzista.
Ha
ragione, se sei una guardia devi andare forte al rimbalzo, o il fisico ti tiene o non ci vai al rimbalzo se sei un 1,90.
Sì, ma queste sono le scommesse comunque, cioè nel senso, ora io eviterei di dilungarmi su Michael Carter Williams.
Sì. No, comunque io sono d'accordo con Leo, cioè per me è assurdo discutere anche solo del fatto che Houston si sia rafforzato, anche solo non si sia indebolita, quando hai perso uno dei migliori 3&D della conference per tenersi stretto, cioè.
Però
questi vanno alle finali di conference contro Golden State. Chi lo marca Kevin Durant oggi? PJ Tucker.
Quello è un problema che c'è sempre. Però di certo, chiaro, se ti toglie il zero, se riesci con me, lo aggravi la situazione.
Esatto.
Dipende, cioè, nel senso, secondo me bisogna interpretare i nuovi Rockets diversamente dai vecchi Rockets.
Certo.
Ammesso e non concesso che Ennis l'hanno preso per replicare quello faceva Risa, e secondo me con sei mesi di preparazione durante la regular season, perché tanto vinceranno comunque di default tante partite, secondo me lo replicheranno abbastanza. Il punto non è chi difende Durant, che è un punto giustissimo, il punto è la nuova configurazione in cui Melo fondamentalmente è una matta, cioè che possono pescare o meno, perché poi il quintetto con cui vanno loro è Harden, Paul con Gordon e Tucker, Capela da centro, e quando vanno con Tucker da centro ci sono gli Ennis, i Gerald Green, che comunque l'anno scorso non ha fatto male, o chi sarà di questo mondo, perché come diceva prima Gigi, quel contratto di Brandon Knight è molto spendibile per un altro esterno volendo. Bisogna vedere se il cambiare su tutti i blocchi, anche prima di un blocco ipotetico, più tirare 100 triple sperando di non far 0 su 27 e isolando tutto l'attacco a compartimenti stagni, a questo giro funziona, può funzionare o meno. Cioè, secondo me i Rockets vanno visti durante la regular season, che sarà un grande, diciamo,
teaser,
esperimento. Sì,
esatto.
Anche perché non si capisce bene chi parte in quintetto o meno, dovrebbe partire Gordon, però forse poi Ennis, insomma mi sembra tutto un po' in alto mare. Il punto è che invece hanno tantissimo talento.
Io la penso come te, nel senso che la regular season servirà soprattutto per sperimentare ad Antoni, a provare a vedere diverse soluzioni, però non mi sentirei di dire che sono gli anti-Warriors come l'anno scorso avevano messo bene in chiaro da subito, no?
Sì, però posso dire una cosa?
sì.
Ne stavamo parlando prima e da fan di Philadelphia non posso che tornare lì. Le prime tre partite di Michael Carter Williams in NBA.
Oh madonna, santo.
Miami, bicampione in carica, viene battuta season opener della stagione 13-14 con 22 punti, 12 assist, 9 rubate e 7 rimbalzi. Ha sfidato su serio la quadrupla doppia. Vince le altre due partite, segnando 40 punti in totale, 15 assist. Michael Carter Williams, Philadelphia, apre la settimana, insomma, 3-0. E se non sbaglio, viene nominato primo dopo Magic Johnson, il primo rookie, miglior giocatore della settimana. Per la prima settimana della Lega, esatto.
Certo, no, è vinto il rookie dell'anno a fine anno, certo.
Esattamente, però poi chiuderà l'anno malissimo.
Come si gioca a basket.
Facendo solo stappati, esattamente. Arriva poi, insomma, la cessione, comincia a girare un po' a quello schifo che è adesso.
Ma chi ti ha chiesto la vita di Michael Carter Williams?
Chiedo perdono.
Sì, ma è comunque, se i Rockets non sono la vera antagonista, esatto, ai Warriors, chi è che lo sono, onestamente?
Oklahoma City Thunder.
Ok, sì. Ok, sì.
Oklahoma City Thunder.
Ve garberebbe.
Il general manager, il quale è il figlio di Dio, mandato per ricordarci che siamo tutti degli inetti, perché questo è Sam Presti che ha fatto una off-season che io non mi spiego.
Possiamo d'ora in poi chiamarlo Samuele Presti Giacomo al completo, per favore?
Esci dalla conversazione, dai, vai via Leonardo. Esci.
No, perché mi ricorda un ministro per le pari opportunità di qualche legislatura che non mi ha mai...
Vabbè, potremmo star divagando.
No, comunque... No, vabbè, Presti ha fatto un capolavoro quest'estate, secondo me, cioè... Rinnovo di Paul George, 137 per i prossimi 4 anni con player option per l'ultimo, rinnovo di Jeremy Grant, 27 per 3 anni, sono, cioè, Jeremy Grant prende meno di 2 milioni all'anno in più rispetto a quelli che gli Indiana Pacers daranno a Doug McDermott da qui ai prossimi 3 anni.
E McDermott, vabbè, fa cagare, intendiamoci.
Esatto, è per quello l'ho detto, Leonardo. E poi, beh, hai ceduto Melo, e questo vale. Vabbè, hai preso anche Noella, ottime cifre. E poi hai dato via Melo e l'hai dato via anche bene, cioè sei riuscito a darlo via anche rinforzando la squadra. Perché voi adesso mi parlerete male di Schroeder, no?
Io no, ce l'ho fantabasket.
Cioè, giocateci voi, no? Come con Norris Cole, con Criston. Leo, te lo ricordi Criston?
Purtroppo sì, il vecchio semai, me lo ricordo.
Cioè, penso che le uniche cose che mi abbiano fatto più bestemmiare di vedere Criston in campo ai playoff siano, non lo so, l'interpretazione di Paris Hilton nella maschera di cera. Non so se l'avete visto.
No, sinceramente me lo son perso, però boh.
È un ottimo film.
Posso capire.
Sì, grande giocatore. Niente, la notizia più brutta dell'estate di Oklahoma è arrivata una settimana fa, sicuramente, quando ci hanno detto che Robertson non ritorna a novembre come doveva tornare, ma dovrebbe saltare ancora.
Non era fake news quella?
A quanto pare no. Mi hanno riferito che sta effettivamente male.
Però, scusa Ale, però una domanda. Cioè, allora, io sono d'accordo con te, avere Schroeder dalla panchina rispetto a quella, a parte il fatto che Ciccio Felton l'anno scorso non ha fatto male.
Mamma mia, per carità, infatti non l'ho citato.
Però, nel senso, sì, però gara secca, decisiva, pivotal game, chi gioca 37 minuti di sta squadra? Westbrook, George, Adams. Poi
Adams
ne gioca 30, va bene.
Ma fai 32-33.
E poi?
E poi te li distribuisci
e poi sono finiti i minuti.
Sì, appunto, tra l'altro. No, ma te ne gioca un 25 Grant, te ne gioca un
insieme a Adams con Golden State? No.
Ma ti adatti, vedi un po'. Oh, Adams, ora è sbagliato dirlo perché non c'era Durante, però con Golden State
due anni fa.
Andò a gara 7, poi lì c'era Durante con un'altra maglia.
Ma il problema non è difensivamente, perché difensivamente se funziona quello che prepara Billy Donovan va bene. Il problema è nella metà campo offensiva, perché la palla in mano tanto ce l'ha Westbrook e Adams non spazia e campo. Grant, non spazia e campo. Schroeder, non spazia e campo. Robertson, non spazia e campo. Cioè, mi sembra un po' stretto questo attacco dei Thunder. Se funziona tutto, perché al rimbalzo controlleranno entrambi i tabelloni alla grande, eccetera, eccetera, e possono giocare tanta transizione, mi piace anche a me tanto Schroeder, ma attacco a metà campo, secondo me, cioè, spaziature, cioè, serviranno, che ne so, 25 minuti di Patrick Patterson, e se Patrick Patterson è quello di due anni fa a Toronto, è un conto.
È un affare, certo.
Se è quello dell'anno scorso, è un disastro, secondo me. Se
no, posso... il punto focale per me passa dal io sarò fissato troppo con sta cosa, ma passa da quanto riusciranno a coabitare in campo Westbrook e Schroeder, e quanto Westbrook sarà disposto a provare a giocare più off the ball, non tanto perché può spaziare il campo, perché per quanto dicono che quest'estate si sia concentrato sul tiro da fuori, chiaramente resta un tiratore da tre poco affidabile. Però secondo me, se si riscopre tagliante, impara a giocare più off the ball con Schroeder, che è un passatore sottovalutato, i difetti che giustamente hai sottolineato tu dell'attacco dei Thunder possono essere coperti da questa nuova cosa, cioè Westbrook off the ball come tagliante.
Era la stessa cosa che stavo dicendo io, ovvero che dipende da Westbrook se si fida di Schroeder e soprattutto se Schroeder dimostra di poter guidare l'attacco per qualche minuto.
Più che di Schroeder, secondo me dovrebbe incominciare a fidarsi un po' di più di George.
Di tutti dovrebbe
perché Paul George, 3 anni con opzione sui quarto anno, nel senso, secondo me qualcosa gli ha lasciato andare, perché nella serie contro Utah l'anno scorso, cioè, sembrava un po', cioè, è vero che poi Melo peggio, bidone finito e tutto, ma anche Paul George nella metà campo offensiva, dico,
in gara 6 quando abbiamo perso ho fatto 5 punti 5.
Ma tutta, esatto, la serie, cioè, non è che ha dimostrato di essere quel gioco.
C'è male da un punto di vista di impatto, secondo me.
Sì. Esatto. No, esatto. Si è fermato l'anno scorso ai playoff, si è fermato la prima partita che fece 36 o 38 della punti. Si chiamò Playoff P, vinse una partita da solo e poi è scomparso per il resto della serie.
Ma io vedevo il Paul George di Indiana nelle serie contro Miami, quelle leggendarie. Cioè, lui prendeva per mano la squadra, si prendeva la palla.
C'è una gamba fratturata di mezzo.
Certo, c'è una gamba fratturata di me, ma a proprio livello di atteggiamento, di rapporto fisico con la partita, lo vedo un giocatore diverso. Cioè, era un giocatore che prendeva per mano la squadra, guidava i compagni vocalmente, aveva tanto la palla sotto braccio, cosa che non può fare chiaramente OKC, sì, ma lo vedevo un po' scollato nell'ultimo playoff dei compagni. Devono cominciare a incollarsi un po' di più Westbrook e George, per quanto fuori dal campo siano amici, foto insieme, sigari, quello che volete. Però c'è tanto da mettere a posto, anche perché se Paul George tira per 20 gare di quest'anno come ha tirato per le prime 20 gare dell'anno scorso, cioè con una delle tre percentuali più basse della Lega, le altre due erano quelle di Westbrook e di Carmelo Anthony, tra i giocatori che prendevano almeno 15 tiri, mi sembra che questa squadra abbia di nuovo un problema e potrebbe anche essere risucchiata, non nel terzetto che mira ad avvicinare le prime due, ma nel terzetto che mira ad arrivare ai playoff, perché poi un dettaglio, bastano poche partite e rischi di perdere il treno.
Quindi, sì, vabbè, vedremo.
Quindi abbiamo detto,
lo start power è favoloso, cioè il potenziale di questa squadra è pazzesco, nel senso, io non sto sminuendo Oklahoma, è che ho paura sia una squadra facilmente arginabile, ma in cui gli infili il famoso bacchetto in mezzo alle ruote in maniera troppo semplice.
Io sono d'accordo anche, Nick, riguardante i tuoi dubbi sull'attacco a metà campo, e sono d'accordo con Leo riguardo a questa possibile soluzione. Poi sono molto restio, cioè sono poco propenso, no, al pensiero di vedere Westbrook con meno la palla in mano, ma infatti secondo me Oklahoma è una squadra che dovrà fare come aveva fatto finché non c'era Robertson l'anno scorso, quando concedeva 96 punti su 100 possessi con lui in campo, dopo è schizzata a 107 su 100 possessi senza Robertson. Dovrà fare della difesa il suo punto forte, cioè devi giocare forte come difesa sulla palla, devi giocare ancora più forte con difesa sulla difesa lontana dalla palla, perché hai giocatori bravissimi nell'intercettare le linee di passaggio, come anche perché hanno mezzi fisici unici come Robertson, lo stesso Westbrook, lo stesso George, e correre. correre tanto e sì, giocare in transizione
gestendo dannatissimi polmoni, perché io l'anno scorso ricordo di almeno 4-5 partite nel primo mese di regular season in cui a metà secondo quarto Oklahoma City vinceva di 20 e al quarto quarto finiva sotto i 10
e allora meno sigari,
chiaramente c'aveva un calo fisico
quindi meno abbiamo detto che i Rockets non sono l'anti Warriors, visto che siamo molto italiani noi e quindi dobbiamo definire un'anti corazzata. I Rockets non sono gli anti Warriors, i Thunder non sono gli anti Warriors, quindi la luce fa il suo giro, come diceva qualcuno, e torna dal suo
prefetto. L'Inter
L'Inter
è l'anti Warriors.
L'Inter è anti Warriors, potrebbe.
Direttore, lei sta parlando dei Lakers del cambiamento?
I Lakers del cambiamento, bella definizione. Prego, ti sento carico.
No, io così sono stato, ho avuto l'onere, ecco, e l'onore di fare la preview per NBA Religion dei Lakers e mi sono un attimo sciorinato le medie di LeBron l'anno scorso ai playoff. Cioè, avete idea di cosa ha fatto l'anno scorso ai playoff di media, punti, rimbalzi e assist, una roba che io ho visto adesso, numeri, solo numeri.
Quando giocava da solo?
Sì, l'anno scorso ai Cavs ai playoff.
Sì, la stagione 2017-2018.
Provate a dire.
Diceli, Pel.
No, 34... aspetta, no, volevo dire
34-9-9, scusate. Beh, insomma, una roba incredibile. Si parte ovviamente da lui per ogni discorso, anche se è il secondo giocatore più forte della franchigia dopo Alex Caruso, che ho scoperto avere il 4 di Byron Scott. Adesso c'era Alex Caruso, vabbè, anche Marcelino Huerta. Sì. Beh, insomma, la cosa interessante sarà, secondo me, la prima da vedere, il pace a cui giocheranno. L'anno scorso LeBron ha avuto... I Cavs non hanno avuto un pace generalmente basso, no? Hanno avuto il nono pace della Lega. Però, per esempio, ai playoff è sceso molto. Playoff scende molto di base, però è sceso fino a 93 punti, 93 possessi per... possessi per 48 minuti, che non sono tantissimi. No, per niente. Però, per esempio, LeBron è andato per la prima volta oltre i 9 assist a partita in carriera, ha toccato il suo career high in assist, 19 inviti a canestro contro gli Hawks, quindi secondo me LeBron si trasformerà in un po' quello che è diventato già l'ultimo anno a Cleveland, un grande quarterback che lancerà in contropiede i giovanotti che correranno come dei giovanotti. E niente, i Lakers correranno tantissimo. Sì, è un termine molto da nonno, non lo so. Correranno tanto, hanno Lonzo che sarà utile secondo me nell'assumersi qualche responsabilità di playmaking quando LeBron sarà in panchina. Mi aspetto una stagione incredibile, la terza, da Brandon Ingram, che per esempio ho visto è più giovane di Dante Di Vincenzo, che entrerà nella Lega quest'anno.
Certo.
Brandon Ingram è bellissimo. Ingram ha due braccia lunghissime, tutte tatuate, è un bel ragazzo, sta migliorando il ball handling, ha probabilmente la miglior stagione ieri, l'ha messa ieri, la miglior stagione l'anno
scorso.
Stagione
ieri.
Oggi sono tornato in palestra, è stato un disastro, sono cotto. Ha avuto la miglior stagione, il miglior periodo della sua stagione l'ha avuto da quando insomma trattava parecchio la palla l'anno scorso. Hanno tanta roba interessante anche da quelli che sono i giocatori apparentemente secondari, secondo me, come Mikaliuk, che è un tiratore da vedere, anche se è un rookie, seconda scelta quest'anno.
Ti ringrazio.
Sì, ma quanto campo avrà?
E sicuramente, questa è una bella domanda, e Josh Hart. Josh Hart è interessantissimo, è stato forte vederlo lottare contro, c'è una clip che gira su Twitter, è diventata quasi virale, combattere in post contro Jokic. Josh Hart potrà giocare tanti minuti da 4, mi ero segnato un quintetto che avevo visto in pre-season, è una roba tipo il lungo, mille virgolette, è tipo Stevenson. Cioè, prepariamoci a quintetti totalmente piccolissimi che correranno un casino, cambieranno dappertutto. Poi chiaramente ci sarà molto, secondo me, ok, ti faccio un canestro facile, ok, mi prendo un canestro facile. Beasley ha già dimostrato, ok, che era pre-season, però di avere allucinanti momenti di blackout difensivi.
E... Ah, nella pre-season, la
solo nella pre-season.
Non nei suoi 10 anni.
Chiaro, chiaro. Sì, sarà interessante. E l'ultima cosa, attenzione, ne abbiamo parlato ancora, Kuzma il suo ruolo potrebbe cambiare tanto. Leggevo un pezzo su ESPN in cui lui ammette di aver passato gran parte dell'estate in palestra, metto su muscoli, bla bla bla, lo vogliono provare da centro, è molto sottodimensionato per giocare da centro. L'anno scorso ha giocato in una lineup, ha giocato quasi 400 minuti se non ricordo male, in una lineup con Randall e Brook Lopez. Quindi attenzione al ruolo di Kuzma e come evolverà dal primo al secondo anno.
Kai Kuzma è il mio sesto uomo dell'anno al 15 di ottobre.
Sarebbe penso. Carino, avendocelo io al Fantabasket, sarebbe carino.
Per me parte in quintetto tra un mese.
Esatto, cioè per me c'è il rischio che parte in quintetto e che non lo lasci più di tanto, perché è bravo a giocare nelle pieghe della partita, a prendere ciò che i compagni gli lasciano. Già l'anno scorso aveva tanti compagni con dei bisogni specifici e lui si è inserito perfettamente in quei bisogni, facendo tanti punti, tanti rimbalzi. Dimmi.
No, no, non ti volevo, Emma. Il punto è che JaVale McGee quanti minuti qualitativamente hanno?
15. Beh, 10 minuti a partita di qualità come nelle ultime finali li può fare. Il problema è che
appunto, cioè, nel senso, gioca da starter, secondo me. Secondo me quello ha detto Pele è molto, secondo me è molto centrato, cioè secondo me bisogna aspettarsi una grandissima sperimentazione da parte di Walton, che non avrà paura a farla e che soprattutto deve ovviare a dei limiti strutturali, no? Secondo me certo era per rimarcare
sì, ma la sperimentazione intendo... va fatta pure dal punto di vista
l'ha già detto
sugli elementi
certo.
Gli elementi che hanno preso quest'estate, cioè...
quello sicuro è che i giovani maggiore Hollywood, cioè gli no, Stephenson magari no, ma i Beasley e che ne so, gli altri, anche Rondo, secondo me.
Ma voi avete pochissima fiducia, cioè io sono carichissimo per vedere questi Lakers, cioè a me fanno impazzire. Ma
allora
anch'io no, impazzire perché potenzialmente hanno una rotazione di 10-11 persone.
No, magari, ma tutti lo sono. Il problema è che tornano fuori i tifosi dei Lakers. Quello è l'unico.
Stava tanto bene senza.
Esatto. A me intrigano molto i Lakers perché mi sembrano una di quelle stable del wrestling con tutti i personaggi pericolosi che arrivano e menano senza un senso, tipo il Nexus, cioè questi commando che possono fare dei danni enormi. E
posso chiedervi un parere volante sui Lakers? Quello che ha detto Pell sicuramente è giustissimo, cioè che i Lakers sicuramente come obiettivo principale avranno correre. Come lo vedete LeBron, che per carità fisicamente è un alieno e tutto, come lo vedete un 33enne in una squadra che deve correre il più possibile, essendo lui il miglior giocatore della squadra? Avrà un ruolo diverso, sicuramente si terrà, poi in regular season non esagera mai, però un
gioca
33enne...
meno minuti in regular season del solito, secondo me.
Può essere.
Mm. E secondo me ne giocherà molti da centro. Mia idea.
Sì, come cioè centro per dire, tattico. Ci piacerebbe vederlo giocare da centro.
Avevo trovato anche le statistiche di LeBron da centro, proteggere il ferro. Siamo intorno e con un simile volume a quello di Draymond Green, 61.5%. L'ultima roba che voglio dire sui Lakers, poi magari andiamo avanti, direttore. 48.5 di Las Vegas, under over.
Under.
Leggermentissimamente under.
Io sono abbastanza
49.
Convinto under.
45.
Sono tante 49 a ovest.
Sono tante 49.
Facciamo 45-46.
Quindi abbiamo detto che i Lakers hanno un buco nel ruolo di centro. Ma chi ce l'ha il centro migliore ad ovest?
Oklahoma City Thunder?
Sì, più o meno.
Ce l'hanno per me quelli che hanno il centro, che ha fatto il miglior difensore della Lega l'anno scorso.
Forse.
Per me c'erano degli altri, ma poi ne parliamo.
Appunto, nel senso, potrebbero avere anche i Nuggets.
Per esempio.
Vabbè. Dopo ne
però... gli Utah Jazz sono una squadra molto interessante, più che altro perché secondo me devono fare definitivamente lo step successivo, cioè basta iniziare a fare i spenti e poi esplodere durante l'anno. Devono provare a fare una stagione dentro alle 8 di playoff tutto l'anno, in cui si può provare a giocarsi veramente uno dei primi 4 posti, che vorrebbe dire fattore del campo a favore al primo turno di playoff. I Jets, rispetto a già le squadre citate fino ad ora e a quelle che magari citeremo tra poco, secondo me hanno molto poco start power. in cui il franchise player è esploso lo scorso gennaio, ma sono una squadra con l'S maiuscola e tutto il resto maiuscolo, con un'identità di gioco molto ben definita su entrambe le metà campo, molto ben disciplinata, molto ben organizzata, allenata benissimo da una delle menti più brillanti del nostro tempo, che è Quinn Snyder. Sono una squadra, secondo me, che può ripetere il grandissimo exploit che ha fatto nella seconda parte di stagione lo scorso anno, e se i Jets sono quelli, sono veramente una squadra incredibile, perché premesso ovviamente che tutto poi passa da Donovan Mitchell, che io non stavo citando, ma che è chiaramente la faccia della franchigia e già l'anno scorso lo ha dimostrato, però me lo lascerei un attimo da parte perché vorrei fare una domanda su Mitchell. Quello che secondo me darà la vera valutazione di cosa sono i Jets quest'anno sta nella difesa, che è senza dubbio una delle prime 4-5 della Lega, ma che da metà scorsa stagione in poi è la migliore. La migliore. Il punto è quanto sta sano Gobert, ritornando a chi è il miglior centro della Lega, perché comunque 20-30 partite l'anno le salta. Se Gobert sta sano tutto l'anno, con Gobert in campo oggettivamente i numeri fanno paura. E infatti da metà stagione in poi, che metà stagione si identifica con il 24 gennaio, che secondo me il 24 gennaio 2018 rischia di essere una data, se le cose poi vanno in un certo modo, che di cui si riparlerà anche in futuro per Utah, perché da lì in poi è veramente cambiata la percezione, perché da lì in poi hanno vinto 29 delle ultime 35 partite di regular season, hanno concesso poco più di 96 punti su 100 possessi, di un miglio la miglior difesa della Lega, e soprattutto sono cambiate tutte le dinamiche interne, ovvero sia Rubio, che fino ad allora era stato un po' un punto di domanda, è entrato di più nei meccanismi dell'attacco di Utah, perché difensivamente non aveva comunque avuto particolari problemi, ha capito di più cosa gli chiedeva Snyder, e soprattutto la vera differenza è prima del 24 99% da tre punti con 4 tentativi a sera, dopo il 24 stessi tentativi 44% da tre punti. Se Rubio tira bene, ora 44 non so quanto sia sostenibile, ma se tira sopra il livello medio della Lega da tre punti, anche offensivamente sono molto forti i Jets. E soprattutto quello che secondo me è passato molto sotto traccia è l'aggiunta di Crowder, che gli ha cambiato completamente la geografia.
Crowder ha dei
tattica.
Numeri incredibili da quando è i Jets, difensivamente i Rubin incredibili.
Miglior
recuperarli sul mio
miglior defensive rating della squadra, migliore anche quello di Gobert, 95.8 mi sembra, cioè un numero folle, e soprattutto ha permesso a Snyder di varare la versione del death lineup delle montagne dello Utah ai Jets, ovvero sia con lui da 4 e Gobert da 5, con i 3 esterni, ovvero sia Mitchell, Rubio e Joe Ingles. Tra parentesi, la stagione dei Jets passa da Joe Ingles, cioè
il playmaker
sempre,
vero della squadra,
il vero uomo barometro, che sì, che è tante cose, cioè un playmaker straordinario, un difensore straordinario,
un cane incredibile,
tira il 100% da tre punti, 1000% da tre punti sugli scarichi, nonché altro il miglior passatore della storia di questo sport a fare un assist schiacciando la palla a terra,
l'extra pass nell'angolo con lo schiaccio per terra,
una scienza tutta sua. No, però quel quintetto lì, quello con Crowder, i 3 esterni, Gobert da centro, nei 194 minuti della scorsa stagione c'ha numeri davvero da deadline up, c'è roba da 83 punti concessi e più 30 di net rating, c'è una roba folle. Quindi con il fatto che, e tra l'altro Crowder dato per finito a Cleveland, gli è bastato tornare in un sistema di gioco strutturato come
sai quella
di
la differenza di defensive rating? È 95.3 quello che hai detto prima ai Jets, 113 ai Cavaliers.
Perché in un sistema strutturato, esatto, ma quello di Snyder ha ripreso subito i punti di riferimento per essere un giocatore decisivo. E quindi, cioè, se questi fattori qui, se Crowder è questo, se Rubio è questo, se la difesa tiene e Mitchell dimostra di essere un all-star, quale sarà? I Jets fanno paura, onestamente. Cioè, secondo me sono una squadra da 54-55 vittorie, perché durante la regular season riusciranno a macinare una mole di gioco che magari squadre più talentuose ma più scostanti, come magari Denver o Minnesota, non riusciranno a tenere.
Faccio l'avvocato del diavolo, nel senso che io, sai che la penso esattamente come te, sono un mese che vi dico almeno di non dormire sui Jets tra le prime 4 facile, ma è un dubbio che mi avete sollevato voi: quanto talento hanno poi ai playoff per poter vincere una serie contro chi ha più talento? Cioè, basta il sistema?
Beh, l'anno scorso l'hanno vinta una serie contro chi ha più talento.
Il Thunder,
sì, contro la squadra tra le top più disfunzionale che ci fosse, cioè i Thunder dell'anno.
Capito, ma più talento dei Thunder ce li hanno gli Warriors e forse i Rockets,
che infatti sono
dopodiché va in finale.
Ma sono le due squadre con cui si sono squagliate al sole negli ultimi 2 anni. Questa è una domanda pertinente.
Poco, perché... Posso rispondere?
No, ma l'ho detto subito, lo start power è pochissimo.
Parte Mitchell, nessuno può costruirsi un tiro dal palleggio, forse Ingles, ma in determinate situazioni neanche sempre. Rubio non è sempre sostenibile con quelle percentuali, lo diceva pure Nicolò. Insomma, il talento individuale è poco, però il collettivo è davvero armonico, intrigante e bello da vedere.
Posso rispondere alla domanda del direttore con un'altra domanda? Cioè, con quanto testosterone in corpo giocherà Donovan Mitchell in una scala da Dwayne Wade 2007 a Mesut Özil?
Voglio rispondere con un'altra domanda: ma Donovan Mitchell, con tutte le altre 29 difese che dal primo possesso di gara 1 della prima partita di regular season lo marcheranno come un all-star, riuscirà a fare i numeri dell'anno scorso?
Domanda molto interessante.
D'accordo.
Sarà che una fiducia sconfinata, ma per me sì. Cioè, all'interno di quel sistema è tutto pensato per esaltare le sue qualità, e anche se gli appiccicano addosso il difensore migliore, l'abbiamo visto in una serie playoff l'anno scorso contro Playoff P, o com'era, Paul George, cioè,
Playoff P, sì
l'ha fatto a pezzi. Io un attaccante del livello di Mitchell l'ho visto raramente, consapevole dei suoi limiti, delle sue possibilità, ma ci va oltre tranquillamente.
Io, ragazzi, adoro Mitchell, ho una fiducia sconfinata in lui, penso che possa tranquillamente puntare alla doppia cifra di All-Star Game a fine carriera, però mi piace molto la domanda che ha fatto Nick, e per quanto siano di più le possibilità che si confermi un All-Star in the making piuttosto che uno che ha fatto un anno bomba e poi cali, l'attenzione maggiore che avrà da parte di tutte le difese delle altre 29, secondo me, potrà influire. Poi lo magari
poi ci pensa a Snyder, 25
a partita, però
bravo Gigi.
Ma poi, se posso, io allargherei la domanda di Nick, in realtà, poi non lo so, forse sono un po' tranchant, però allargherei la domanda di Nick, personalmente lo faccio, a tutta aiuta, nel senso che Houston, secondo me, ha messo in luce in quella serie di playoff in maniera imbarazzante come si possono battere questi Jets. Poi è chiaro che non tutte le squadre, anzi pochissime squadre, hanno un giocatore come Chris Paul che ti distrugge dal mid-range, però i se che ha elencato Nick sono tanti e non sono irrilevanti, ecco, quindi sì.
I Jets sono una delle squadre più interessanti, ma direi che ci siamo dilungati anche troppo.
No, direttore, però nessuno mi ha risposto alla mia di domanda. Va bene.
Cosa?
Cioè, che hai chiesto?
Alla mia di domanda.
Una delle 5 cose più interessanti da seguire la prossima stagione.
Sì.
Way 2007.
Season 2.
L'ultima roba. Sto giocando molto Grayson Allen in questa pre-season. Alla prossima squadra.
Sì, ok, il Grayson Allen è l'ennesimo 3&D che possono tirare fuori, cioè pensato per quel sistema lì. Però qualcuno contraddiceva la mia affermazione su Gobert, parlando di Jokic.
Piccola Jokic baby.
Sì, dai, insomma, cioè, giocatore completamente diverso, ma possiamo anche qui, forse in maniera a ragion veduta, parlare, ma forse non del miglior centro della Western, ma poco ci manca. Cioè, Jokic è un giocatore incredibile. I Denver Nuggets sono una squadra incredibile, secondo me, quest'anno.
Oh,
sono
scusate, però è arrivata una trade in diretta dal buon Charania che dice che i Clippers hanno mandato Wesley Johnson ai Pelicans in cambio di Alexis Achenza.
Beh,
tutti entusiasti.
Posta, buona pesca per i Pelicans, ma ne parliamo dopo perché secondo Wesley Johnson.
E tornando alle cose importanti, no, Denver secondo me è un'altra squadra che ha fatto un ottimo off season, che ne dica il nostro direttore che odia,
no, ho deciso
il nostro
di non
piccoletto di Tacoma, e ha fatto un ottimo primo per il rinnovo a Jokic, ti sei assicurato per 5 anni un giocatore che non si è mai visto in NBA, non si è mai visto su un perché NBA, cioè Jokic è qualcosa di incredibile offensivamente parlando, sa fare qualsiasi cosa ed è il giocatore intorno al quale va costruita una squadra NBA nel 2018. Ottimo anche il rinnovo di Barton, ottima secondo me la firma a quelle cifre di Isaiah Thomas, che è il giocatore che i Denver Nuggets in un giocatore, cioè offensivamente può farti 30 punti a partita e te ne può far prendere 31 in difesa, perché è sostanzialmente un telepass, insomma. Però sono una squadra secondo me interessantissima, che quest'anno deve fare i playoff, soprattutto alla luce di quello che è successo nelle ultime settimane con l'infortunio di Murray agli Spurs, Butler che verosimilmente andrà ad est, insomma.
Vedremo,
insomma. Però sono una squadra tremendamente imbarazzante, cioè, tremendamente interessante.
Difensivamente talento, imbarazzante ci sta.
Difensivamente imbarazzante, sono d'accordo.
Però difensivamente imbarazzante, ma
torna
Harris. No, più che altro torna Millsap di sicuro, ma il quintetto Murray, Harris, Barton, Millsap, Jokic l'anno scorso 102.5 defensive rating, ampiamente nelle prime 10. Quindi gli vorrei rivedere.
Senza Millsap?
Senza Millsap un disastro.
Senza Millsap io mi gioco 130.
Però già nelle ultime 10 partite della stagione erano quelle che fondamentalmente decidevano il futuro dei Nuggets, dove hanno dimostrato di poter tenere questo gruppo. Difensivamente erano cresciuti. I Denver Nuggets per me sono la squadra delle più deboli, la squadra più forte potenzialmente. Cioè, io sono d'accordo, Ale, cioè, secondo me,
potenzialmente
sono devastanti. Cioè, c'è una squadra da 50 vittorie lì, bisogna tirarla fuori. Alla svelta anche.
Insomma. Posso segnare un punto di interesse che secondo me ritornerà nel corso della stagione. Il playmaker dei Denver Nuggets è chiaramente Jokic, e questo l'abbiamo intuito, l'abbiamo detto, ma vogliamo parlare di come sfrutti gli altri esterni Denver, ovvero sia al servizio del playmaker. Se si mettono in visione Jamal Murray, Isaiah Thomas, a cui vengono tolti i compiti di playmaking, e Gary Harris che fa un sacco di cose buone con Jokic, secondo me abbiamo una squadra che ha tanta pericolosità dagli esterni più di altre squadre, perché ci arrivano dopo a prendere la palla e lo fanno con dei dividendi diversi.
Sì, sono d'accordo, sono molto d'accordo, cioè il pick and roll Jokic-Harris penso sia una delle cose più belle da vedere ad Ovest, è un pick and roll potenzialmente immarcabile, perché tu hai un giocatore soprattutto sugli end off di Jokic.
Esatto.
In punta o da post alto, insomma, perché tu hai un giocatore che dopo aver ricevuto l'end off può costruire, può tirare, insomma, può tirare in catch and shoot, può riaprire per Jokic che si è aperto in pick and pop, può puntare a canestro, può chiudere il pick and roll, insomma, potenzialmente è un qualcosa di immarcabile, anzi non potenzialmente, lo è stato già la scorsa stagione. Tutto passa da, come diceva Nick, un miglioramento esponenziale in fase difensiva, sui quali ho i miei dubbi, nella misura in cui hai dovuto anche cedere Wilson Chandler, che era uno dei migliori difensori a roster, insomma.
E se posso permettermi, un giocatore come Barton, che ha bisogno di avere tanto la palla in mano per costruirsi un tiro, può essere in certi momenti della partita più dannoso che altro, non che Barton non sia un buon attaccante. Però, al contrario di quello di cui ha bisogno Utah, cioè giocatori che sappiano crearsi il tiro dal palleggio, Denver ha bisogno di far confluire il gioco per, in Jokic, per poi distribuirlo e sfoderare la potenza di fuoco che ha. Quindi vediamo pure come usano Barton, che è chiamato una stagione interessante secondo me.
Infatti una cosa su cui sono titubante è il possibile ingresso di Barton in quintetto, che secondo me è una cosa che non va fatta. Cioè Barton è un giocatore che potenzialmente dalla panchina può anche lui rientrare in maniera assolutamente tranquilla per il sesto uomo dell'anno.
Un guastatore.
Sono titubante per un suo eventuale, nonché possibile, credo ad oggi, ingresso in, in starting lineup al posto appunto di Chandler.
Molta risposta, posso? Ho visto oggi una conversazione che diceva possibile sorpresa a livello di squadre, uno risponde Denver, l'altro risponde quante partite deve vincere o cosa deve arrivare Denver per essere a sorpresa? E 47.5 è... 47.5 dice Las Vegas, under, over, over. Io non ho idea.
Over a livello di talento, under se difendono under. Come l'anno scorso, se arrivano quarti sono una sorpresa, se arrivano terzi sono super sorpresa, se esatto. arrivano ottavi non ci stupiamo.
Esatto.
Perfetto. Sarà anche un hype sconfinato, ma io dico 52 e qui la chiudo, possiamo andare avanti.
Esattamente, proseguiamo, c'è una squadra che si sta cercando di tutto per farsi odiare da chiunque. Leonardo Flori ce ne parla approfonditamente perché è quello che la odia di più probabilmente tra di noi, no?
Beh sì, se sta provando tutti i modi in cui farsi odiare, sicuramente sta avendo la meglio su di me, perché sta ottenendo esattamente quel che vuole. Io detesto i Minnesota Timberwolves.
Questa è una droga.
Detesto quello che è il Deus Ex Machina dei Minnesota Timberwolves, ossia il head coach e president of basketball operations, che risponde al nome di Tom Thibodeau. E niente, i Minnesota Timberwolves tecnicamente da snocciolare son piuttosto semplici. Con un Butler che ha voglia di starci, con un Butler che ha voglia di giocare, sono, o almeno nei primi mesi della scorsa regular season, hanno dimostrato di essere una squadra vera, proprio una squadra con la S maiuscola. Erano terzi al momento dell'infortunio di Butler, e senza Butler la situazione è oggettivamente tragica, perché Towns continuerà a confermarsi uno dei più grossi talenti offensivi tra i lunghi che ci siano nella Lega. Forse se si toglie Anthony Davis, Towns offensivamente è il lungo più completo che c'è in NBA in questo momento.
Embiid.
No, Towns no. È più forte, solo offensivamente è più forte Towns.
Dwight Howard.
Detto questo, senza sì,
pure per me,
Butler, allora Towns si conferma un mostro, ma difensivamente a che punto siamo? L'anno scorso al primo turno dei playoff, ok, erano contro Houston, quindi è un casino, ma è stato letteralmente massacrato da Clint Capela. C'è quell'altro enorme punto di domanda che ancora non si sa che è Wiggins, che durante gli allenamenti viene maltrattato sia verbalmente che fisicamente da Butler, e come risposta gli dà il 5.
Sempre meno punto di domanda, sempre più tra i giocatori più sopravvalutati della Lega, specie in relazione al contratto che ha.
Più che probabile. E c'è un allenatore come Thibodeau che ancora non ha capito di trovarsi nel 2018, non ha ancora capito in che direzione tecnicamente sta andando la NBA, non ha capito che di ritmo alto, difensori iperversatili che possono cambiare il più possibile sono le parole chiave per provare quantomeno ad avere successo e fare uno step in avanti. Il tutto è fin troppo legato alla situazione Butler, che snoccioleremo più avanti, che snoccioleremo nei prossimi giorni, anche perché notizie di oggi parlano di come Butler, appunto settimana prossima, notizie di oggi parlano di come Butler dovrebbe trovarsi ancora ai Timberwolves per l'inizio della regular
season. Ti sento malissimo, Leo.
E niente, dipende tutto da lui, dipende da chi riusciranno ad ottenere in cambio di Butler, qualora veramente dovessero cederlo, perché a questo punto non sono più sicuro di niente. I Minnesota Timberwolves in questo momento rischiano di essere la situazione più disfunzionale dell'NBA intera.
Ma io non sono d'accordo comunque. Cioè, con Butler è un'altra squadra a 50 vittorie volendo.
Butler.
No, sì, ma cioè Butler resta, cioè almeno fino alla trade deadline secondo me non si muove. Dove va? Cioè,
siamo sicuri che resta fino a febbraio?
No, assolutamente, però se salta Butler salta anche Thibodeau, e se salta Thibodeau doveva saltare prima dell'inizio della stagione. e secondo me Glenn Taylor, il proprietario, non l'ha fatto perché si rende conto, cioè l'anno scorso non ci prendiamo in giro, se Butler non gli salta il ginocchio i Timberwolves secondo me arrivano terzi, eh.
Se non certi, sì, guardi.
Penso anch'io,
ma esagerare, cioè secondo me hanno molto più senso almeno, cioè, nella metà campo offensiva sarà che c'hanno tantissimo talento in tutti e cinque gli elementi che giocano, perché tanto giocano un 5 perché quegli altri non contano, però c'è, cioè, la metà campo offensiva hanno flirtato coi 110 punti per su 100 possessi tutto l'anno, difensivamente no, cioè peggio, sono d'accordo, e su tutti i limiti, però c'è, cioè, con Butler
siamo tutti d'accordo che dipende da Butler, e
sì, no, certo, cioè, è un come... cioè, esatto. Minnesota con Butler sono playoff 50 per 50 vittorie ipotetiche, senza Butler sono da lotteria, un po' come i New Orleans Pelicans, per dire, cioè se Anthony Davis è sano e gioca sono una mina vagante, se si fa male sono da lotteria.
Sì, ma Anthony Davis non ha chiesto, Anthony Davis non ha chiesto la trade, Anthony Davis non ha trattato male i compagni in allenamento, cioè no, la situazione di Minnesota è ben più grave.
Sì, se posso permettermi, se Anthony Davis, vai Gigi,
se posso permettermi, diciamo che è vero che l'influenza è simile, ma i Pelicans sono un po' meglio da guardare di quanto fossero effettivamente i Timberwolves l'anno scorso, anche quando erano al terzo posto. Cioè io ricordo di aver scritto un pezzo per NBA Religion in cui andavo a notare come effettivamente Towns fosse un po' un pesce fuor d'acqua, perché doveva fare delle cose che non necessariamente sono quelle più congeniali a lui, e poi in difesa era sempre se stesso, quindi era snaturato nelle due metà campo. Wiggins non ne parliamo nemmeno, chiaramente una squadra che rende, cioè può portare a casa le vittorie se c'è Butler.
Posso
però
cunare? Certo. Secondo me Minnesota meglio di New Orleans
a livello visivo proprio.
In che senso è meglio?
Ma visivo, ma una squadra che prende 134 punti da dei Raptors senza Lauri, Leonard, Green, Van Vliet, Ibaka, Valanciunas, cioè, e che cazzo ragazzi, cioè,
questa pre-season di New Orleans è stata tragica,
cioè, ma tra
chi se ne frega, cioè, della pre-season, cioè,
ho capito Leo,
è come ce l'aspettiamo New Orleans allora nella regular season?
Molto bene, posso chiedere una stat, direttore, poi magari andiamo avanti?
Vai, dilla.
Io ricordo, scusami, scusate ragazzi, l'ho interrotto. Ricordavo sta roba oscena di Carl Anthony Towns col quinto, santissima, la fascetta di Shabazz Muhammad, quinto usage della sua squadra. È proprio vero.
Cioè, vero, roba... vero.
Malissimo. Cioè.
Sì.
Andiamo avanti, va.
Frederick Rose.
Andiamo avanti. I Pelicans per me sono una mina vagante, cioè possano fare terzo posto come possano arrivare a tredicesimi, secondo me, cioè, hanno il terzo, quarto miglior giocatore della conference, della Lega.
Terzo
LeBron, Durant, Curry, Harden, insomma, nel senso a Ovest ce ne sono tante di stelle, però nel senso Anthony Davis è un mostro, Jrue Holiday è un giocatore solidissimo, nonché l'idolo di Leonardo Flori, che ha scritto un bel pezzo su NBA Religion mi sembra l'anno scorso, cioè nel senso secondo me sono un infortunio di Davis da veramente su una squadra pessima, perché difensivamente sono un disastro. E questa pre-season ha fatto un po' poco, quella trade che ha detto prima Leo, che con i Clippers per Johnson, sì, in confronto al cadavere di Ajanza, sicuramente avere un altro esterno che magari può difendere o spaziare il campo,
avere un bipede senziente che cammina
fa comodo, esatto, però mi sembra sposti poco, cioè mi sembra passi tutto da sempre come l'anno scorso Holiday e Anthony Davis in campo per più di 2200 minuti l'anno scorso, net rating di più 7, che quindi va bene. L'aggiunta di Mirotic secondo me è una buonissima aggiunta, perché gli ha permesso di sbloccare un quintetto che potenzialmente in attacco è devastante, ovvero sia con Mirotic da 4, Anthony Davis da 5 e 3 esterni, o quantomeno Holiday e due persone in grado di fare finta di stare con le mani in attesa di un pallone fuori dall'arco. E questo quintetto l'anno scorso ha fatto molto bene, mi sembra tipo più 11, più 12 di net rating, quindi cose interessanti ci sono, così come vedere se Randall e Payton riescono a fare numeri intesi come statistiche anche in squadre da 45 più vittorie, non solo in squadre da 30 vittorie.
Ma Payton non può.
Payton non può, ma Randall, io sono molto intrigato dalla stagione.
Pure io sono molto intrigato da Randall.
No, ma i Pelicans sono intriganti, cioè anche la rotazione dei lunghi è intrigante, cioè però cioè, mi sembra veramente, cioè, mi sembra l'ennesima stagione in cui Anthony Davis fa 38 punti e 18 rimbalzi tutte le sere e poi perde 125 a 118. E considerando che il proprietario Tom Benson è morto e la franchigia non si sa bene in che mani sia, la vogliono vendere, sono il trentesimo market su 30 dell'NBA, Anthony Davis c'ha la free agency 2020.
Davvero è il trentesimo? Sono peggio di Sacramento?
No, ma Sacramento sono in California, Leo. Cioè,
infatti, c'è
Sacramento.
Sacramento
non si pensa.
Eh no, ma il market piccolissimo, anche perché sono in Louisiana, uno stato totalmente devoto al football, insomma, veramente poca passione. Insomma, sono una situazione interessante, però ecco, cioè, non riesco veramente a classificarli. Possano veramente esplodere così come implodere. Non mi sembrano una squadra, che ne so, come gli Spurs, per dire, che magari sono più continui nella loro noiosità.
Anche con gli infortuni gli Spurs sono continui?
Ma non lo so, guarda.
Non ne parliamo.
Ma non l'avesse capito Scarpelli ci fa
un lenzuolo. Voi due siete in lutto?
Ma vadi avanti, per piacere. Guarda.
No, qualcuno che parla degli Spurs mi serve.
Ma no, dai, secondo me davvero, è piuttosto che parlare degli Spurs...
Posso dire una cosa? Poi non dico più niente. Tre giocatori non si dovevano rompere quest'anno. Murray, White e Walker si sono rotti in pre-season. Ho finito la mia ringa, cioè.
No, ma infatti facciamoci un 2 minuti di pianto tutti insieme, collettivo, e poi andiamo avanti, perché cosa possiamo dire sui San Antonio Spurs a questo punto? Davvero, tre giocatori non si dovevano rompere, tre giocatori si sono rotti. Non lo so, cioè, ora vi faccio una domanda che è una provocazione: se non parlassimo dei San Antonio Spurs, cioè, non sarebbe una squadra che quest'anno tankerebbe?
Ma solo quest'anno? Cioè l'anno scorso no?
Ma comunque stiamo parlando di una squadra...
Sì, anche l'anno scorso senza Leonard, una volta saputo che non c'era Leonard, avrebbero detto, oh, ma io una scelta in lottery me la prendo. Solo che sono gli Spurs e sono arrivati dove sono arrivati.
Però che vuol dire gli Spurs?
C'hanno due All-Star, cioè, ragazzi, come fai a tankare con quei due, con quello lì seduto in panchina, con i veterani che ruotano intorno?
Il problema è quello seduto in panchina. Cioè...
Chiaro!
Che hanno un problema.
Anche questo vuol dire sono gli Spurs.
Esatto, a quello mi riferivo. Cioè, no, se non parliamo del fatto che sono probabilmente le ultime due stagioni di Popovic, cioè io non vedrei davvero il senso per gli Spurs, anche vabbè, in considerazione del fatto che sono uno small market, di provare ad andare ai playoff quest'anno, visto e considerato che, mio modesto punto di vista, non ci arrivano.
Però posso risponderti con un'altra domanda. Cioè, i Celtics ripartono da zero, no? Buttano giù tutto, via gli All-Star, dentro Stevens. Le prime due partite hanno fatto male, sì, scusami, le prime due stagioni hanno fatto male, malino, però non hanno tankato, perché se c'è un allenatore che comunque ti mette su una squadra organizzata, disciplinata, che esegue benissimo in entrambe le metà campo, per carità, alla fine metti la gente che fino a un giorno prima giocava in Cina, chiaramente perdi, però duri fatica a perdere, a fare 20 vittorie in un anno come faranno, ne so, i Kings o i Magic della situazione.
Sì, cioè, però Nick, facile non tankare quando hai per i prossimi 200 anni, cioè all'inizio dell'era Stevens, le scelte dei Nets. Cioè, gli Celtics potevano permettersi di non tankare avendo comunque scelte altissime.
Vero, può essere un discorso interessante, però secondo me non tanchi perché proprio non ce la fai. Cioè, se gli Utah Jazz si fa male Mitchell tutto l'anno, speriamo di no, ma se si fa male Mitchell, secondo voi tankano?
No, giocano.
Cioè, nel senso, magari un c'hanno interesse ad andare a playoff, ma 35 vittorie le fanno, secondo me, perché son troppo, cioè, vincano di default. Cioè, gli Spurs vanno... Esatto, cioè vanno a Charlotte in un triste mercoledì di novembre e vincono, perché tanto vincono di sistema.
No, comunque... Ma vincere di sistema e vincere di default non è esattamente quel che sono gli Spurs?
Sì, no, no, esatto, esatto.
E io, tra l'altro, chi ha detto che non fanno i playoff gli Spurs? Per me li fanno anche quest'anno.
Ma basta, ma basta. Quanti sono? 30, 40, basta.
Interrompo con una bomba di mercato. Posso, scusatemi. Pare che Indiana abbia prolungato Miles Turner 4 anni, 80 milioni.
Non è lo stesso contratto di Lavin?
Simile a Lavin, simile anche a Capela, mi pare. Capela ha fatto 5 anni, vabbè, insomma. E sti cazzi.
Io sono uno dei pochi ancora in difesa di Miles Turner. A me piace come rinnovo.
Pure a me piace.
In difesa. A chi è che non piace Miles?
Ma io ne ho sentito negli ultimi 6-7 mesi, ne ho sentito, non da voi, in generale, ne ho sentito parlare malissimo di Turner.
Sapete chi ha fatto un rinnovo totalmente fuori dalla grazia di Dio, secondo me, per la durata soprattutto? Quello di Nurkic, che gli hanno fatto firmare i Blazers non contenti dei contrattoni che avevano lasciato ai vari Leonard, ai vari Harkless, ai vari,
ecco, esatto, vari Crab. Cioè, secondo me il problema vero del contratto dato a Nurkic, cioè, ne ha due di problemi: uno, la situazione economica precedente, la situazione salariale precedente, che non è delle migliori, perché sono stati strapagati degli asset che non sono asset. Prima cosa, perché Myers Leonard stenta a stare in campo in NBA, perché non si capisce esattamente cosa voglia essere. È stato pagato tanto Crab ed è stato pagato poi per andarsene, ci hanno guadagnato una scelta i Nets, e tanti altri piccoli esempi che si possono fare. Mi viene in mente Harkless, mi viene in mente altra gente di quel tipo lì. Il problema vero, l'altro problema di questa scelta è la durata del contratto, perché 13 milioni per 4 anni in realtà non sarebbero tantissimi secondo gli standard NBA. Il problema è che hai scelto Collins, ci credi tanto che lo stanno provando anche da 4 e lo mette accanto a Nurkic. Io credo fortemente che Collins sia un giocatore che di qui a un anno potrà diventare uno che spazia molto meglio il campo ed è un playmaker aggiunto, perché gioca benissimo gli handoff, la passa benissimo, ha delle letture, è in difesa, difensore vero, soprattutto in protection. Io ci credo in Collins, giocatore meraviglioso, potenzialmente deve dimostrare ancora tanto. Però le due scelte collimano tanto, anche perché collimano con le scelte che sono state fatte al draft. Sono arrivate due guardie a Fernie Simons, quando non hanno ancora una squadra di G League, ricordiamolo. Quindi dove cresce questo ragazzo arrivato direttamente dall'high school, in tribuna, dove cresce? E l'altro è Gary Trent, che invece effettivamente un contributo potrebbe darlo, perché era probabilmente il miglior tiratore del draft. Il problema è che di esterni Portland ne ha tanti, ha perso forse l'unico che non doveva perdere in uscita dalla panchina, cioè Napier, che è andato alla corte di Atkinson a far divertire i Brooklyn Nets. È una squadra che poggia sempre sulle due colonne fondamentali, che sono McCollum e Lillard, e sono due colonne belle da cui partire, ma che non sai fin dove possano portarti. Sono una squadra che, se va tutto bene, seguono bene, difendono come l'anno scorso, perché l'anno scorso hanno difeso più che decentemente, e trovano il modo di coinvolgere sia Nurkic che Collison, che trovare alternative sugli esterni, perché poi con le ali hanno qualche difficoltà a costruire il tiro, ma in difesa ne hanno tanto bisogno di quelle ali così versatili. Possono essere una squadra che può ambire ad avvicinarsi al fattore campo come l'anno scorso, o può essere una squadra che arriva non a decima e non ci stupiamo, perché si va a un dettaglio dall'essere una squadra mediocre in questa Western Conference.
Speriamo. Io su Portland mi eclisso in 10 secondi. Prima, quando parlavo delle franchigie più disfunzionali della Lega, riferendomi a Minnesota, mi sono scordato di considerare Portland, e non ho capito perché Portland a livello di roster non è ancora stata buttata giù.
Ma infatti anch'io mi eclisso in poco e vi chiedo: ma sono pazzo se a febbraio non vedo CJ McCollum con la maglia dei Blazers?
Dipende da come inizia la stagione.
Esatto,
secondo me.
Purtroppo dipende ancora da quello, cioè se rimangono in corsa per
purtroppo
che non ne posso più di vedere tre Blazers così che si trascinano tutti gli anni.
L'unico merito che hanno è che Terry Stotts è veramente bravo a aggiustarli tutte le volte per cercare di fargli rendere il più possibile.
Ma infatti, cioè, pazzesco, ma come fa?
Qui
però basta, sì.
C'è una franchigia che fatico a leggere più dei Trailblazers, nel senso che non so cosa vogliono fare quest'anno, non riesco a immaginarmelo, che sono i cugini sfigati di Los Angeles. Cioè, i Clippers cosa vogliono fare quest'anno?
Ma guarda, io te lo dico, negli ultimi giorni, proprio nell'ultimo weekend, mi sono trovato a scrivere la preview della stagione dei Clippers per NBA Religion, e ti devo dire che sta domanda ancora non me la sono risolta, perché i Clippers, cioè, l'anno scorso hanno cambiato idea un paio di volte, prendendo alla fine la direzione giusta quando hanno mandato via Griffin a Detroit, e i Clippers hanno un roster che non dice lottery. Anzi, dice tutto il contrario, perché qui parliamo di gente che torna dall'infortunio come Avery Bradley e Patrick Beverley, che sono il backcourt titolare e sono due difensori fantastici. Torna Gallinari, che per quanto sia veramente in fondo alla mia lista dei desideri, comunque è un corpo che in NBA ci sta alla grande, ed è, sono due mani che in NBA ci stanno alla grande. Tobias Harris ha fatto un gran finale di stagione, e hai perso Jordan. E gioca per il contratto dopo aver rifiutato un rinnovo da 80 milioni in 4 anni, quindi se vuole di più quello, veramente sì. Giocherà col sangue alla bocca e con la bava alla bocca, scusate. E hai perso DeAndre Jordan, centro titolare, miglior difensore della squadra, l'ha sostituito con Marcin Gortat, che è un centro più che rispettabile, con anni e anni di esperienza, e che è il miglior, forse il miglior bloccante della Lega. L'anno scorso ha guidato la classifica degli screen assist ai playoff con 7.4 screen assist a partita, che sono una quantità folle. Hanno pescato bene al draft, perché alla 12ª hanno preso, del primo giro hanno preso Shai Gilgeous-Alexander, di cui Pelacci è innamorato, e che è un giocatore che inizialmente partirà dalla panchina, perché ha davanti troppa gente nel backcourt, però sicuramente è un giocatore che soprattutto in Summer League ha fatto vedere delle bellissime cose. Hanno preso Jerome Robinson, e in realtà Shai era arrivato con lo scambio Charlotte,
sì, stiamo aspettando, bravo, bravo.
Poi è arrivato in cambio,
sento malissimo Leo.
E poi comunque c'è Teodosic dalla panchina, c'è Mariano, che è un ottimo backup per Gortat, che comunque ha qualche anno e quindi
che non giocherà mai,
non giocherà secondo... mai Bobby, purtroppo,
povero Bobby.
Però giocherà 5 minuti, farà 15 punti, 12 rimbalzi e 3 assi,
esatto.
Quelli che serviranno,
esatto. Boh, cioè, i Clippers sono difficili da
rognosi
locare. E poi c'è Lou Williams, tra l'altro, che quest'estate è stato protagonista di un rinnovo spettacoloso da 24 milioni in 3 anni, che non so come l'abbiano convinto, visto che è sesto uomo dell'anno in carica.
E ci rimane?
Secondo me gli hanno detto...
Perché no?
Ci hanno detto, guarda che hai due mogli da fare, quindi prendi
bellissimo riferimento.
Non lo so, i Clippers sono probabilmente tra best case scenario e worst case scenario, sono quelli che cambiano di più, perché io nella situazione migliore possibile gli do anche 45 vittorie, in quella peggiore possibile gliene do tranquillamente 10 di meno.
Vegas dice 35 e mezzo, l'under over per me è palesemente over, a meno che appunto non buttino giù metà palazzo.
Rispetto a 35 sono over, il problema è che se funzionano questi possono andare sopra le 40, secondo me.
Ah sì? Tra Gallinari, attenzione.
Gallo fra l'altro sembra stia benissimo fisicamente, in questa presenza.
Non gliela tirare. L'ho già tirata io ai ragazzi degli Spurs, parlavo della svolta swag, si sono rotti tutti e 3 giocatori swag, Antonio. Quindi non parlare di Gallinari.
Ascoltavo oggi Mammoli con la diretta che faceva su Sky Sport NBA, diceva però che lui parlava con i persone dentro lo staff dei Clippers, loro dicono Gallinari, per come è fatto lui è difficile che faccia 82 partite, noi se ne fa 65 quest'anno ci va molto bene e siamo molto ben messi anche per i playoff, secondo noi, se Gallinari appunto sta sano per tot numero partite.
Sapete un'altra squadra che ha bisogno di tutti interi per provare a competere per i playoff, che è quello che sembra vogliano fare?
I Kings?
No, sì, quasi i Grizzlies.
Una squadra con lo stesso appeal più o meno a livello.
Sì, esatto.
I Grizzlies, che gli vuoi dire? Cioè, alla fine i Grizzlies sembrano cambiati, sembrano passati anni da quella squadra che arrivava alle finali di conference, che arrivava vicina a diventare una squadra davvero grandissima, e invece non è cambiato quasi niente, perché l'asse play pivot è sempre lo stesso, Mike Conley, l'anno scorso 12 partite, quest'anno speriamo per lui gli vada meglio, è Marc Gasol, che continua a diventare un giocatore migliore di anno in anno. Pazzesco, ho visto una partita in Summer League, in pre-season, ha giocato 5 minuti, ha eclissato tutti quanti dal campo e non aveva voglia, lo mostrava chiaramente. Hanno preso al draft un giocatore che secondo me è perfetto per allungare la carriera dell'asse play pivot, che è Jaren Jackson Jr. Esatto.
Posso chiedere una cosa? Visto che tanto dei Kings non ne frega un cazzo a nessuno, dei Grizzlies ne frega un cazzo a nessuno, cioè io siccome mi tenderei a fidarmi di quello che dici te sui college basket, e dici che questo magari non diventa mai un all star, però è un giocatore molto che può diventare molto utile, posso dire una cosa?
Molto vincente secondo me, sì.
Esatto, cioè, a me mi sembra una bestia, cioè, mi sembra uno e non fa mai una scelta sbagliata, mai
in difesa soprattutto, cioè in difesa mai. Nella lettura del pick and roll è 10 anni più esperto della sua età reale, è un 99 che legge come un trentenne praticamente pick and roll, perché bravissimo nell'indirizzare il palleggiatore dove vuole, bravissimo nel coprire il taglio, nell'assorbire il taglio nel frattempo mentre manda il palleggiatore dove vuole, fortissimo nel stoppare al ferro, perché Jaren Jackson Jr. l'anno scorso ha cambiato il volto di Michigan State, che era una squadra normale, tipo 50esima per difesa del ferro prima che arrivasse lui, è arrivato lui seconda miglior difesa al ferro della Division 1, 16% abbondante di block percentage, cioè percentuali irreali, certo con giocatori atleticamente e fisicamente meno prestanti che in NBA, ma chiaramente è un giocatore più cerebrale di quello che sembra, perché legge meglio il pick and roll e sa come farsi trovare per poi esplodere col suo atletismo, che è comunque eccezionale. Tira da tre benissimo, l'anno scorso sopra il 40% in Summer League, ha fatto vedere partite da JJ Redick di 2,20 metri, però
spaziale.
2,27 di apertura alare, e secondo me, ripeto, non diventa un perennial all star, cioè magari farà 4, 5, 6 all star nella sua vita, che sono comunque tanti se proprio gli va benissimo, secondo me ne fa qualcuno in meno, però è un giocatore che se lo metti nel contesto giusto è un vincente per mentalità e per approccio al gioco.
No, senti, sì. Domandone al volo per te su Memphis, ma perché Bickerstaff?
Questo ce lo chiediamo tutti.
Una bella barba.
Beh, ha un bel nome e una bella barba. Cioè, oggettivamente Bickerstaff è un bel cognome, sembra un nome di scarpe, però a me piace molto poco lui in panchina, mi piace qualcos'altro che c'è nel materiale umano, perché poi c'è anche gente come Brooks su cui si può lavorare per tirare fuori un giocatore di rotazione. C'è Slow-mo, Kyle Anderson, cuore Spurs, che è cresciuto tantissimo nel sistema Spurs e secondo me è molto adatto nelle due metà campo per giocare questo sistema. Vediamo se c'è realmente un sistema Bickerstaff.
Anche il nostro Dakari Johnson, Leo.
Io chiuderei i Grizzlies.
Per me ci sta lì, vai.
Chiuderei i Grizzlies. Posso provare a intervenire perché Woj ha appena corretto Shams, pare, dicendo che il presidente dei Pacers, Kevin Pritchard, e l'agente di Miles Turner stanno continuando in realtà a trattare il contratto, che dovrebbe essere un po' più basso, quindi 4 anni intorno ai 70 milioni.
Beh, diventa un capolavoro.
Sì. Abbastanza.
Cioè, a 70 milioni in 4 anni diventa veramente un super contratto.
Lo sai chi non li prende 70 milioni in 4 anni quando arriverà a rinnovare? DeAndre Ayton.
Perché Cristo, prende il do
perché prende il triplo.
Siamo passati alla quota giovani, abbiamo una quota giovani che sta soprattutto a Phoenix, no?
La quota giovani sta a Phoenix e io, sapete bene che il mio amore per quel che ha fatto Phoenix in estate e come si presenta Phoenix è sconfinato. Uno, perché ho un amore
come presidente
sì. Un po' perché ho un amore mai nascosto per Booker, che secondo me quest'anno farà veramente il botto, sperando che quella mano guarisca in fretta, visto che
l'ha già fatto in pre-season, si è spaccato.
Non rompere. Niente, Phoenix deve fare la prima stagione significativa, quantomeno dal punto di vista del gioco, degli ultimi anni, perché ha passato gli ultimi 3 anni nella preview dei Suns per NBA Religion avevo anche scritto il record degli ultimi 3 anni, che per fortuna non ricordo perché era una cosa agghiacciante. E detto questo, deve dimostrare qualcosa. Per dimostrare qualcosa, tutte le carte in regola, perché Booker, per l'età che ha, è uno scorer incredibile. La prima scelta è stata Ayton e non Doncic, che sarebbe stato veramente il mio sogno, un backcourt Booker Doncic, però comunque hai pescato benissimo, perché vai a prendere quello che potrebbe essere, se tutto va come deve, veramente il prossimo grande centro dell'NBA. E c'è Josh Jackson, che l'anno scorso ha fatto una seconda parte di stagione incredibile, dopo che per la prima parte era stato massacrato ed era stato detto che come quarta scelta, insomma, assoluta, non era stato un granché. E poi la squadra è stata puntellata bene, perché è arrivato Ariza, che ha preso l'annuale da 15 milioni, che assomiglia molto come operazione a quello che l'anno prima i Sixers avevano dato a JJ Redick, sebbene i Sixers avessero ambizioni nettamente superiori. C'è stato lo scambio con cui si sono liberati di Chris, in cui evidentemente non credevano più, e Knight, che è un cadavere. È arrivato Melton, che sicuramente è un giocatore più che interessante, che può funzionare nel sistema Suns. È arrivato il contrattone di Henderson, che appena giunto a Phoenix ha deciso anche di abbassarselo, quindi non prenderà quegli effettivi 41 circa milioni in due anni, e comunque è un giocatore che ti può aiutare, è un giocatore che apre l'area, e comunque è un lungo che prende
il regular season, ci sta benissimo, cioè sì, un cadavere di playoff è ingiocabile,
sì, però può farti, io quest'anno non mi stupirei per niente di vedere un 14 più 8 rimbalzi di media di Henderson, almeno in regular season. Notizia del giorno: è arrivato anche Jamal Crawford, e Jamal Crawford è un'aggiunta carina, con un contratto annuale, super veterano, ormai veramente agli sgoccioli della carriera, non può dare più di tanto, però sicuramente un altro di quei giocatori esperto, tecnicamente superiore, ed è un altro di quei giocatori che ti apre il campo per permettere lo sviluppo di Ayton. Certo, la squadra resta quel che è, alla fine è probabile che solo i Sacramento Kings siano peggio ad ovest, mio malgrado.
Vediamo, perché c'è qualcuno che potrebbe poi decidere di tankare,
Vero. E poi ci sono i grossi punti interrogativi sulla parte difensiva del gioco di Ayton, che sono quasi dei paradossi, perché un giocatore con quel corpo a quell'età è incredibile, perché veramente il corpo di Ayton sembra progettato per il basket, ma veramente con lo scalpello, perché è un mostro, oggettivamente fa paura. E difensivamente è assolutamente un palo, perché non ha protezione del ferro, che è la cosa più incredibile, non ha velocità nei piedi dal punto di vista difensivo, cosa altro paradosso, perché offensivamente in realtà per le dimensioni che ha è un razzo. Vediamo. E io
secondo
comunque
me ho i piedi li muove invece.
No, i piedi li muove. Infatti,
i piedi secondo me li muove anche bene. Il problema di Ayton è che non c'ha proprio concezione di come si gioca in difesa a 5 contro 5.
Esatto, cioè, sbaglia tutti gli angoli.
Non ha istinti difensivi proprio zero. C'è una roba tipo Okafor ai tempi di Duke University. Comunque posso aggiungere una cosa, che poi è l'unico motivo, secondo me almeno, per il quale i Suns sono nella mia top 5 delle squadre da vedere.
È quel che volevo dire, ecco, Koskov.
Bravo. Dillo te, allora.
Stavo concludendo col fatto che l'aggiunta di Kokoskov in panchina è sicuramente una cosa di cui essere entusiasti. Primo europeo di sempre che viene nominato head coach di una franchigia NBA. Kokoskov è un predestinato, sono 19 anni che gira l'NBA come assistente, è campione NBA da assistente con i Detroit Pistons. L'anno scorso è stato uno degli artefici della straordinaria stagione degli Utah Jazz come assistente di Quinn Snyder. Io ho molta fiducia per questo gruppo, soprattutto per i giovani, in mano a oggettivamente un luminare della pallacanestro moderna come Igor Kokoskov.
Ma stiamo parlando di predestinati? Dobbiamo parlare del predestinato? Cioè quello che finalmente, dopo anni che lo aspettiamo, è arrivato in NBA?
Marvin Bagley? No.
Sì, Pelacci è d'accordo, esattamente, Marvin Bagley. No, parliamo ovviamente di Doncic. Bagley, ti do i tuoi 60 secondi dopo per odiarlo a ruota libera.
Grazie.
Doncic, che è ovviamente il punto di interesse maggiore per noi europei, di là dall'oceano si stanno iniziando ad accorgere di che tipo di giocatore sia quell'età lì. I Doncic, su cui i Mavericks hanno investito il loro futuro prossimo, perché erano alla 5, hanno dato la loro scelta dell'anno prossimo protetta 1-5, e a quando parlavo di gente che potrebbe tankare se le cose non si mettono benissimo all'inizio, potrebbero essere i Mavericks.
E i Grizzlies?
i Grizzlies anche, Doncic che dovrebbe partire da 4, così ha detto Carlisle. È stata un po' intesa male da una parte di pubblico, nel senso che non giocherà da 4 tradizionale, sarà ovviamente portatore e creatore di gioco. Da 4 semplicemente, la faccio breve, è perché il passo degli esterni al momento difensivamente degli esterni NBA non lo tiene, e si prova a vedere quanto atleticamente pagherà contro gli esterni NBA, contro i 4 NBA, considerando però che c'è un difensore, un signor difensore come Barnes, che può prendersi tranquillamente, può cambiare sui 3, ai 4, c'è anche Matthews, quindi i Mavericks sono interessanti per questo e perché hanno preso DeAndre Jordan. Cioè, Jordan con un annuale da 22 milioni è una presa incredibile per un mercato dei Mavericks, anche se arriva con 3 anni di ritardo, ed è importante perché Carlisle può costruirgli addosso un sistema difensivo, esagero forse dicendo, al pari di quello che ha costruito Snyder con i Jazz, cioè esterni molto aggressivi che provano a togliere gli avversari dalla linea di 3 punti per spingerli dentro, per spingerli al mid range, per spingerli alla loro ancora difensiva, che è quello che sarà di Andre Jordan.
Beh, se avessero la stessa qualità sugli esterni, sì.
Sì, esatto. Ovviamente sono 3 anni indietro nella costruzione di questo sistema difensivo.
Certo.
Chissà se riuscirà a tenerlo, perché l'annuale appunto è un'ottima presa per i Mavericks, ma lo è anche per Jordan stesso, perché potrebbe decidere di andare a prendere o soldi da un'altra parte o a competere da un'altra parte, perché i
Mavericks... Ma sì, va anche lui a Golden State a fine anno.
No, penso proprio di no. Penso che lui punti a vincere, ma abbia bisogno di un contrattone, perché non l'ha ancora preso. E ultima cosa che mi sento di dire è che mi aspetto passi avanti da Dennis Smith Jr., perché mi sono segnato un dato interessante, visto che ho scritto anche la preview. Ha tirato quasi con il 37% in catch and shoot, con quasi 2 tentativi a partita. Quest'anno avrà meno il pallone in mano, meno responsabilità, quindi mi aspetto scelte migliori e soprattutto mi aspetto che mantenga questo livello di tiro in situazioni off the ball, no?
Posso dire che l'ingresso di Doncic nell'NBA è il mio numero uno tra le cose che aspetto di più per l'inizio della prossima stagione. Cioè, secondo questa pre-season ci ha fatto vedere, cioè ha contribuito a scartare la superficie di quello che sarà Doncic. Cioè, Carlisle secondo me ancora non ha ben capito cosa gli è capitato fra le mani, gli ha fatto fare un po' di tutto, proprio perché secondo me, cioè, sa fare tutto, ma poi la gamma di variabili che gli apre a quel tipo di attacco poi che Carlisle metterà in piedi è spaziale. Secondo me avrà un impatto devastante, perché è un cervello superiore in una struttura fisica. Cioè, anche lì secondo me Doncic anche fisicamente sarà lento e magari non troppo atletico per i 4, poi io non lo so, poi il discorso dei ruoli è sempre labile.
Sì, 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 certo.
Ma è lunghissimo, cioè è enorme. Cioè, secondo me quel corpo lì, con quella mente lì e quella tecnica lì
e quell'esperienza lì, per avere
quell'esperienza, esatto.
Cioè, secondo me, cioè io veramente sono, rivedevo spezzoni di partite dei Mavericks, tipo quella in Cina col cinese, esatto. Cioè, devastante davvero.
Siamo quasi a un'ora
e mezza. Io l'aspetto come il messia. Cioè, è davvero un arrivo, nemmeno Brock Lesnar in USC qualche anno fa. Aspetto questo.
Siamo quasi a un'ora e 30 di trasmissione, ci mancano 2 minutini e ci manca una franchigia sola, la più interessante, bellissima da guardare, i Sacramento Kings. So che Pelacci è un hater incredibile, ingiustificato tra l'altro.
Vi odio tutti e fate parlare mai di questi. No, sono la peggior squadra NBA, direi, di un miglio. Anche qua ho fatto la preview.
Gli Atlanta Hawks.
Vero, vedremo. Tra l'altro questi hanno tre giocatori che si chiamano il terzo: Mavry Bagley il terzo, Frank Mason il terzo, Harry Giles il terzo. L'unica nota positiva, così diciamo per partire, è che sono giovanissimi, sono tutti giovanissimi. 93 Caulistein Hild, 94 Mason, 95 Justin Jackson, 96 Labissier, 97 Fox, 98 Harry Giles e 99 Bagley. Bagley è la loro scelta di quest'anno, hanno speso una chiamata altissima, la 2 per lui, passando su quello di cui parlavamo prima, e lui no, voleva farsi chiamare il più alto possibile, tutto bello, però questo ha tante domande che porta con sé in NBA, il front office, il coaching staff, non lo so, featuring the Vlad Father, sta parlando di farlo giocare da 3, io mi sto mettendo le mani nei capelli.
Io lo propongo da 1, palla in mano sempre.
In una partita ha giocato da 2 in pre-season, attenzione.
mi diceva Jacopo che questi mi chiedeva, insomma, così come punto di vista interessante, come è possibile che questi, giocando con quelli che poi giocheranno anche in stagione regolare, abbiano perso in Summer League contro il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo delle altre squadre. Secondo me hanno tante cose da mettere a posto, tanti giovani da vedere, forse manca addirittura minutaggio per svilupparli tutti in un modo ideale.
C'è Zibo
che ogni tanto
perché su 15 c'hanno 10 power forward, perché...
esattamente, è un frontcourt pienissimo, tra l'altro mi pare in contract year Willie Cauley-Stein sarà uno dei rinnovi più indecisi, traballanti, interessanti da seguire.
Indecenti forse anche.
Speriamo che Vlad Father... attenzione, l'unica cosa...
Ma posso dire una cosa intelligente? Siccome Cauley-Stein scade, perché non lo dai e prendi una scelta al prossimo draft che non ce l'hai?
Perché sarebbe una mossa intelligente,
esatto. Ma aspetta, ricordatemi a chi va la scelta di Sacramento quest'anno?
È top 1 a Philadelphia, 2-30 a Boston, e insomma c'è grande speranza nella città dell'amore fraterno. No, l'unica cosa che è davvero interessante, forse il punto di maggiore interesse dal punto di vista dei player developing, è quello di De'Aaron Fox, che se diventa qualcosa di davvero interessante, bene per loro, vinceranno 22-23 partite, però se hanno De'Aaron Fox che possono considerare la pietra miliare o qualcosa del genere su cui costruire, meglio per loro. E attenzione a Harry Giles il terzo, questo è fortissimo, mi piace un casino, alle ginocchia marce, esatto. Marcissimo, però ovviamente non gioca da 2 anni.
Beh, bene però, per avere 20 anni, no?
Se volete, benissimo, se volete infoiarvi, guardatevi o Paquetà o questo alla high school.
Oppure Paolo Enrique Ganso quando giocava nel...
Mamma mia,
che citazione. Cosa,
fermi tutti.
What a player.
C'è un Chris Hines selvatico all'arrembaggio che twitta che i Milwaukee Bucks e i Washington Wizards sono in, cito, advanced stages su una trade nella quale i Bucks riceveranno un giocatore e una futura pick, League Source System. In a separate move, Tim Frazier, lacrima, verrà tagliato.
Buon'anima di te.
Sì, perché dovrebbero firmare Wood, sentivo.
Bravo, è vero.
Sulla buona di Tim Frazier direi che possiamo chiudere, siamo appena andati oltre l'ora e mezza che ci eravamo prestabiliti, ma va bene così. Giro di saluti, settimana prossima iniziamo con il format tradizionale, quindi ci sopporterete per un'oretta al massimo. Giro di saluti ricordandovi di seguirci dappertutto, Facebook, Twitter, Instagram. Saluto Michele Pelacci, che saluto anche per primo.
Ciao amici, ciao soprattutto al padre di Muscala, di cui, non so se avete letto, non aggiungo altro.
Fate i compiti a casa, informatevi sul padre di Muscala. Saluto Jacopo, ciao Jacopo.
Ciao a tutti, ciao Alberto.
Ciao Ale.
Ciao Albi, ciao a tutti.
Buonanotte sogni d'oro a Leonardo.
Riga, tra 28 ore comincia la regular season.
Dai. E un salutone a Nick.
Ciao a tutti.
Ci trovate qui settimana prossima. Ciao.